benvenuti a scuola. È doveroso iniziare con una dedica questa ultima lezione alla nostra compagna di scuola che è stata dilaniata, come sapete, da un'esplosione sabato mattina davanti alla sua scuola. E questo tragico fatto ci insegna, ma io mi domando se dobbiamo impararlo in questo modo violento, che è più che mai necessario ribadire il dettato dell'articolo 34 della Costituzione, che dice la scuola è aperta a tutti, visto che ho avuto occasione di sentire il ministro, il quale ha fatto un discorso che mi sembra sensato. Le scuole devono essere aperte, devono essere abitate da tutti, quindi sono la nostra patria. E quindi che questa nostra giovanissima compagna di scuola, la quale è morta in un incomprensibile, intollerabile, ingiustificabile atto di guerra, possa riposare in pace. E siamo per percorrere l'ultimo itinerario di questo viaggio sul territorio della sapienza poetica e ellenistica. Anche quest'anno abbiamo occupato la scuola da adulti in tre zone della nostra provincia, della provincia di Firenze. Pensiamo che questa esperienza, l'esperienza dell'educazione degli adulti in Italia, debba continuare ancora di più in questo momento particolarmente travagliato. Noi abbiamo impiegato 3 anni scolastici per attraversare l'importante territorio dell'ellenismo e in partenza, nell'ottobre scorso, ci siamo domandati che cos'è l'ellenismo. Questa domanda si ripropone nel momento in cui stiamo per terminare questo percorso di studio. Che cos'è l'ellenismo? Questo quesito, come già sappiamo, presuppone un gran numero di risposte a seconda dell'ottica con cui prendiamo in considerazione questo tema. Sapete che noi dobbiamo rispondere a questa domanda in funzione della natura del nostro viaggio, cioè in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché questo è l'ambito specifico nel quale ci muoviamo. E in quest'ottica l'ellenismo, e non facciamo altro che ripetere un concetto che già conosciamo, è lo scenario delle più grandi operazioni di integrazione culturale che siano mai state intraprese nel corso della storia del pensiero umano. Nell'anno scolastico 2009-2010 abbiamo studiato l'integrazione tra la cultura greca e la cultura orientale, ricordate, sulla scia del viaggio di Alessandro, del mega Alessandros, di Alessandro Magno. Nell'anno scolastico 2010-2011 abbiamo studiato l'integrazione tra la cultura greca e la cultura berittica, cioè dell'Antico Testamento. La traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento sono la più grande operazione culturale che sia stata fatta non solo nel periodo dell'ellenismo, ma nella storia della cultura. E quest'anno, 2011-2012, abbiamo attraversato invece questo territorio in cui abbiamo studiato l'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Quindi abbiamo attraversato il territorio del cosiddetto ellenismo alessandrino, il territorio del cosiddetto ellenismo giudaico-cristiano e quest'anno abbiamo attraversato il territorio del cosiddetto ellenismo greco-romano. È stato un lavoro interessante. Scusate se me ne compiaccio, ma bisogna anche in qualche modo essere soddisfatti di questo. persino Roa Elohim durante il termine della creazione, tutto disfatto. Mi fa venire in mente questo, lo dicevo in senso ironico. Con l'età di Augusto, questo è il paesaggio intellettuale al quale noi siamo di fronte in questo momento, no? Lo sapete, l'antica cultura greca e la cultura latina raggiungono quindi il culmine di un processo di integrazione il cui risultato è qualcosa di originale rispetto alle due singole culture. E cioè, ci troviamo di fronte ad una particolare sintesi intellettuale, ricca di variabili, e questa è stata chiamata l'officina dei classici dell'età tardoantica. Questa è l'officina dei classici dell'età tardoantica, che nasce da questo processo di integrazione di amore e odio tra la cultura latina e la cultura greca. Sappiamo anche che questa è una grande stagione del dissenso, e abbiamo dato un significato a questo termine che non dobbiamo dimenticare. Quindi una sintesi contenente un prezioso catalogo di parole chiave e idee cardine che indirizzano la storia del pensiero umano oltre l'ellenismo e oltre l'età antica. E in questo momento noi cominciamo ad uscire dall'età antica. In questo viaggio di studio abbiamo imparato che a raggiungere il culmine del processo di integrazione tra cultura greca e cultura latina hanno contribuito molti autori che, strada facendo, itinerario dopo itinerario, noi abbiamo incontrato. Guardate, è giusto, sono tutti maschi, ma è giusto dire che hanno contribuito anche tutte le donne di quel tempo, che sebbene indirettamente hanno fatto arrivare attraverso la sapienza poetica la loro voce, e questo lo sappiamo perché emerge in modo inequivocabile, per affermare l'esistenza della cosiddetta questione femminile. La questione femminile parte da quel grande acquitrino che è il cosiddetto mondo di Janus, e lo abbiamo imparato. È un tema, la questione femminile, che continua ad essere di stringente attualità, anche per motivi che sono contigui con la tragedia, ahimè. Ora, l'incontro con il poeta Publio Virgilio Marrone, ricordate, l'abbiamo incontrato, ci sta facendo riflettere su una serie di parole chiave che hanno determinato e continuano a determinare la storia dell'umanità: la parola patria, la parola migrazione, la parola esilio. Come sappiamo, Virgilio si identifica con i suoi personaggi. Virgilio non crea figure di eroi esuberanti, baldanzosi, dotati di una vitalità prorompente come quelli di stampo omerico. I suoi personaggi sono approfonditi psicologicamente e quasi sempre descritti in modo dolente e meditativo. Sono personaggi umani, non divinizzati come quelli dell'epica antica. Sono uomini e donne che si affacciano su un'epoca nuova che non è più l'epoca antica, l'epoca degli eroi. Enea è, in trasparenza, una figura che deve essere definita post-eroica, perché non è un guerriero come Achille o Ettore, e neppure ha la personalità astuta e sagace di Ulisse. Enea accetta con rassegnazione il suo destino, con dolore e con una manifesta impotenza, e si sottomette ai valori del fatto o del caso o della necessità, dandosene una ragione umana, prevalentemente umana, soffrendo in modo umano, no? Gli eroi non soffrono mai, cioè muoiono gagliardamente in guerra dicendo: questa è la gloria, questo è il nostro destino. Attenzione a queste sponsorizzazioni che poi ci sono state sempre da parte degli imperialismi. Quando è necessario, Enea manifesta anche doti di valoroso guerriero, ma si pone sempre il problema se sia giusto che un combattente debba compiere suo malgrado atti di crudeltà. La sua caratteristica, come sappiamo, è rivoluzionaria rispetto alla mentalità romana. E guardate che l'Eneide quindi è un'opera del dissenso, nel vero senso della parola, come tutte le opere dei classici. La parola pietas, che traduciamo pietà, ma avete visto, con un ventaglio molto ampio di significati, che sono i significati dell'humanitas, cioè un sentimento che invita chi lo prova a coltivare il dovere di mantenere la pace, sacrificandosi anche per raggiungere questo obiettivo. E il pius Enea è il riflesso della personalità del poeta stesso, che coltiva un sentimento di pietà per i vinti. Perché ci dovrebbe meravigliare? Perché è una novità la comparsa di questo sentimento? Perché la mentalità romana, cioè della conquista imperialista, è pervasa dall'idea che Roma è stata chiamata dal destino a dominare il mondo, e nel dizionario di chi deve dominare il mondo la parola pietà non è prevista, non c'è pietà per i vinti. Infatti il programma dell'imperialismo romano per secoli funziona benissimo, e funziona proprio perché non c'è pietà. Perché evidentemente per conquistare, per distruggere, no, e per dominare non bisogna avere pietà, se no non si raggiunge l'obiettivo. Ah, no. Virgilio, se no, si sarebbe gestito in altro modo, ecco, tutto questo, ma Virgilio si identifica con il personaggio di Enea, così come lui lo ha disegnato psicologicamente, perché si è sempre sentito un esule. Virgilio è il poeta che ha fatto emergere maggiormente la condizione esistenziale dell'esilio, un tema molto importante. Enea nel Lazio risulta vincitore, ma non supererà mai la condizione psicologica dello sconfitto, perché per l'esule il pensiero dell'esilio diventa un'idea indelebile, sempre rappresentativa della sconfitta. Virgilio in vita acquisisce la fama, diventa un poeta famoso, come questi, anche gli altri, come Ovidio, un personaggio importante come Cicerone, come Orazio, che incontreremo tra un po' questa sera. Ma continua a domandarsi: a che vale la mia fama? Cioè, la fama mi può salvare forse da quella sconfitta inesorabile che è la morte, cioè dal trionfo della morte? La fama può sottrarmi a quel luogo d'esilio eterno che è il mondo dei liberi, un mondo in penombra dove ci sono solo delle ombre molto tristi? Cioè, la fama mi preserva dalle malattie del corpo e dell'anima? Guardate, la fama, afferma Virgilio, risulta piuttosto una vanità, vanità delle vanità, che molto spesso ci fa perdere il senso dell'umano, cioè la percezione dell'umanità. E poi la vita stessa non è forse da considerarsi un esilio che ci fa pensare ad una patria collocata al di là di questa terrena, o in un mondo dell'immaginario? Questa affermazione poi è piaciuta molto ai padri della Chiesa, ma lo studieremo nel corso dei nostri viaggi. Nel testo dell'Eneide, Virgilio, guardate, si esprime in modo esplicito sulla natura malefica della fama, e questo è un argomento di grande attualità, della fama scritta con la F maiuscola, perché la fama diventa, ed è nell'Eneide, una vera e propria divinità alienante che scalza il più autentico senso del sacro. Guardate, se apriamo l'Eneide, leggiamo il testo dal verso 173 del quarto libro, scopriamo che dopo la tappa nel Salento, Enea ha fatto rotta verso il Lazio. Il suo viaggio in Italia, come sappiamo, si compie quando poi approda alle foci del Tevere. Ma una tempesta bestiale lo ha sbattuto con i poveri avanzi della sua flotta su una spiaggia della Libia. Attenzione, per Libia si intendeva allora tutto il Nord Africa, e il tratto di costa nordafricana dove l'idea è stato sbattuto, oggi sarebbe la Tunisia. Proprio lì si sono insediati da qualche tempo profughi fenici provenienti dall'attuale Libano, che stanno edificando sulla sabbia una grande metropoli che si chiama Cartagine. Avete presente, ecco, la situazione. La regina di questi fenici o punici è, come sappiamo, la famosa Didone. Didone è una vedova, ha preso il posto alla sua morte dell'amato marito Sicheo, quindi una donna che sa governare. È una donna stupenda, si descrive la poesia di Virgilio, tanto per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua cultura. E questo è un tratto importante della questione femminile. Ora, guardate, qui noi assistiamo nell'Eneide, nel quarto libro, ad una commedia molto affascinante, che poi dal quale hanno tratto spunto scrittrici e scrittori di tutte le arti nel corso del tempo. Qui noi assistiamo alla lotta tra due divinità, Venere e Giunone, che sono avversarie, e mentre assistiamo al viaggio di Enea, noi assistiamo un pochino più su, nel mondo divino, a una lotta tra le divinità che dirigono il destino degli uomini e del mondo. E Venere, che è la mamma divina di Enea, è ansiosissima come tutte le mamme, e per garantirsi che i fenici, come quasi tutte le mamme, trattino bene suo figlio naufrago, ora dice, questi qui lo fanno, allora è bene che, ora, con la complicità di Cupido, che è un'altra sua creatura divina, che nel frattempo ha preso le sembianze di Iulo o Ascanio, il figlio di Enea, ha fatto sì che Didone chieda ad Enea, che è in possesso del fascino dell'esule sventurato, ma anche perché le donne sanno provare compassione, quindi dice, ma facciamolo raccontare, così li passa questa malinconia, no? Chiede di raccontarle la tragica caduta di Troia e le sue successive peripezie per mare, e Enea racconta con grande trasporto i drammatici avvenimenti che lui ha vissuto, e Didone, complice Cupido, si innamora perdutamente di lui. Giunone, a questo punto, che è nemica irriducibile di Venere e dei troiani, sebbene sconfitti ed esuli, no? Pur di distogliere Enea dalla missione di sbarcare in Italia, di fondare una città che poi sostituirà Troia e quindi batterà i greci, no? Sapete già il futuro, no? Negozia con la sua nemica Venere un compromesso basato su una circoscritta convenienza di interessi, no? Si siedono al tavolino e fanno un negoziato. E quindi le due dive montano una piccola scena di una grande commedia. Com'è congeniata questa commedia? Venere pensa, ma sì, facciamo sì che Didone si innamori di Enea, così gli dà le navi anche per andare dove deve andare. Giunone dice, no, facciamo sì che si innamori, così rimane lì, diventa re, non si muove di lì. No, tutte e due pensano nella loro mente qualche cosa. E la regina cartaginese, che spasima d'amore per Enea, lo invita, ci racconta Virgilio, ad una battuta di caccia, conoscete già, e ad un certo punto scoppia un gran temporale, c'è lo zampino di Zeus, che qui si chiama Giove Pluvio, e allora i due si rifugiano in una grotta, sono tutti bagnati, Enea accende il fuoco perché lui col fuoco ci sapeva fare, veniva dall'incendio di Troia, quindi è chiaro. Quindi anche senza accendini accende il fuoco, e la regina comincia a togliersi gli abiti bagnati, ma immaginatevela questa scena, no? Immaginatevela, fino a che queste due persone si sbattono, si trovano sole e quindi si amano con ardore. Giacomino, conoscete Giacomino, che traduce l'Eneide, scrive con un amplesso tellurico. E forse se lo immaginava da adolescente per complesso tellurico, ed è bellissimo. Ora il fatto è, ed è qui che volevamo arrivare, che la fama, scrive Virgilio, divulga subito questa notizia. Loro credono di essere soli, no, c'è telecamere dappertutto e c'è giornalisti dappertutto, ci sono i paparazzi dappertutto, trasformandoli in termini scandalistici per tutta l'Africa del Nord. Guardate, leggiamo i versi di Virgilio dal quarto libro dell'Eneide, che bisognava tradurli forse, ma facciamoli come sono. E la fama va per le grandi città della Libia, subito lei, la fama, il più fulmineo di tutti i mali, malum quo non alius velocium sullum, vive del suo movimento e andando guadagna forza, piccola tutta prima e timida, già si leva nei venti, va con i piedi sul suolo e nasconde la testa fra le nuvole, orrido mostro immane, di notte vola a mezz'aria fra cielo e terra, stridendo nell'ombra e non chiude occhio alla dolcezza del sonno, di giorno si appollaia di guardia al sommo d'un tetto o di un'alta torre e atterrisce grandi città, ostinata nel divulgare il falso, fictum, e i suoi veleni non meno del vero, verum et fictum. Euforica quella volta assordava la gente di voci assortite, annunciando a seconda l'accaduto e il non accaduto, facta et infecta, che era arrivato un Enea, nato di sangue troiano, al quale la bella Didone si compiaceva accoppiarsi, che si godeva l'inverno quanto è lungo in bagordi, dimentichi dello stato, arresi ad una turpe libidine. Questo diffonde l'infame mettendolo in bocca alla gente, e non era vero. Guardate sul punto 1 del repertorio, vedete che Virgilio è di una straordinaria attualità. Ora, nel testo dell'Eneide di Virgilio, dal verso 173 del quarto libro, emerge una affinità tra la fama, creatura semidivina, e la suprema divinità di oggi, il sistema mediatico dell'informazione. Cioè, questa fama, che Virgilio definisce senza peli sulla lingua il più fulmineo di tutti i mali, malum quo non alius velocius sullum, mette bene in evidenza il carattere tendenzioso e profanatorio di qualsiasi diffusione di notizie, mette bene in evidenza l'irriducibile alterazione del reale che investe ogni passaggio di informazioni, di bocca in bocca la notizia si modifica, perché, così scrive Virgilio, divulga indifferentemente verum et fictum, il vero e il falso, o meglio, attivando più inquietanti interferenze di senso, fatti e non fatti, cioè letteralmente facta et infecta, perché Virgilio è cosciente che la stessa trasmissione dei fatti ne determina una contraffazione e spesso una falsificazione. Virgilio non è nostro contemporaneo, ma vedete i temi che troviamo nelle sue opere, come in tutte le opere dei classici cosiddetti, invitano noi persone contemporanee a riflettere. Cioè, la contemporaneità di Virgilio, la sua attualità, deve essere misurata sulla sua poesia, sulla natura del suo linguaggio, e la sua poesia ci dice inesorabilmente che il bacino del Mediterraneo è, alla fama che ha assunto la qualifica di una divinità, questa situazione sembra non interessare. Bene, il bacino del Mediterraneo è da sempre attraversato da esuli, disperati, ebraccati. A questo la fama non interessa, cioè, alla ricerca, no? Di una patria, cioè, la fama avrebbe dovuto dire, beh, c'è questo povero Enea che arriva con un barcone, è un profugo, bisogna accoglierlo, no? Cioè, va a cogliere l'elemento, dice Virgilio, perturbante, per rendercelo comunque nemico, lui e anche questa donna, che insomma le donne sono sempre un po' discinte. E E quindi Bracca, alla ricerca di una patria appena abbandonata e perpetuamente promessa, alla ricerca di un'identità profonda che non mette radici se non nel futuro e non si purifica se non contaminandosi, no? Infatti la patria, ogni patria, è anche una patria futura, oltre che ad essere una patria perduta. Cioè, per l'edule, il concetto di patria si confonde con il sentimento della speranza e del rimpianto. E chi di noi non porta nel pensiero una qualche patria reale o virtuale di cui si sente esule? Ora, noi l'esperienza dell'esilio non l'abbiamo vissuta propriamente. Oddio, insomma, succede, più o meno si finisce in esilio a volte. Ma voi, quale patria perduta? Guardate, la patria ha un ventaglio ampio di significati: terra, stagione, persona, opportunità, sogno, desiderio. Intorno a questa parola ce ne sono molte altre che aprono un ventaglio significativo dal punto di vista della didattica, della lettura e della scrittura. Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. C'è sempre una patria perduta della quale con la quale si perdono anche i connotati, ma rimangono tutto sommato delle situazioni, rimangono, insomma. Io personalmente ho fatto questa esperienza, emigrato, e mi sembra strano di aver avuto delle radici, no? A questo punto, in cui è passato più tempo da quando sono stato fuori dalla patria, diciamo, originaria, no? Eppure riemergono in me, e riemergono a livello di ricordi, a livello letterario, no? Anche perché so che tornerò nella patria, probabilmente no, se ci torno non sarà più nello stesso modo in cui è stata, no? Questo è il mio compito, fate il vostro. Virgilio canta con i suoi versi, e noi facciamo questa esperienza nel presente, quando per esempio ci domandiamo se dobbiamo dare la cittadinanza alle figlie e ai figli dei migranti, no? La facciamo lunga questa storia, come se ora questi sono nati qui e quindi evidentemente che sono cittadini italiani, parlano i dialetti che parlano qui, si atteggiano come ci atteggiamo noi, fanno le cose che facciamo noi, magari i loro genitori arrivano da là, ma questi che sono nati qui, che sono grandi, eppure siamo lì a fare, no, tutta una serie di... Proprio siamo lì. Il Parlamento, così com'è combinato in questo momento il Parlamento, ebbene, Virgilio afferma nei versi dell'Eneide che la nostra patria è giusto diventi anche la patria perduta e futura di altri. Come si fa a lasciare una persona senza patria, senza diritto di cittadinanza? Cioè, questa riflessione di stampo ellenistico nasce e si sviluppa nella nostra mente da un'idea racchiusa in un poema, l'Eneide, che Gerolamo, che ormai conoscete bene, ha definito l'ultimo dell'età antica e il primo di una nuova epoca. Gerolamo dice un'epoca di speranza. No? Ora, Virgilio vuole distruggere la sua opera, chiede che il manoscritto dell'Eneide venga bruciato. A che cosa serve, si domanda il poeta, attraverso il testo del romanzo La morte di Virgilio, eccolo qui, no? Che abbiamo presentato la scorsa settimana, di Herman Brock, ne abbiamo letto qualche pagina. Ebbene, a che cosa serve avere scritto l'Eneide se quest'opera è destinata a celebrare il finto splendore dei Cesari? Non voglio che venga interpretata così, perché di sicuro arriva qualche regime che la utilizza in questo modo. In Italia è successo poco tempo fa, noi c'eravamo, no. E per questo verrà ricordata. Cioè, a che cosa serve aver scritto l'Eneide se il protagonista poi è sceso inutilmente nell'Ade, perché è penetrato nel mondo dell'aldilà senza trovarci la conoscenza? I morti non sanno nulla, sono solo tristi e sbigottiti, come l'incontra Enea. E questa è una situazione drammatica, che l'unico motivo per cui valga la pena vivere, quindi la conoscenza. Eppure Enea va nel mondo dell'aldilà per cercare la conoscenza, no, per sapere la verità, e trova solo delle ombre che lui non può neanche abbracciare. E la verità che sa è quella di quello che è successo a quella povera gente che è lì a fare il muro, a sua moglie, che incontra tutti quelli, che a suo padre, Anchise, che sono morti lì, e che gli dicono, e lui lo sa benissimo che fine hanno fatto con loro. E a che cosa serve aver scritto l'Eneide? Riflette Virgilio, se la parola con la P maiuscola, il verbum in latino e il logos in greco, che è il vero oggetto dotato di creatività, perché se noi non sappiamo dare il nome alle cose che ci circondano, la realtà non c'è, non è riuscita a rettificare il potere imperiale, a esorcizzare la forza, ad abolire la guerra, a scongiurare l'esilio, a mitigare la passione, a guarire la malattia, a sconfiggere la morte. La parola. Eppure è creativa la parola, perché no? Beh, questa è una domanda importante da storia del pensiero umano, che poi verrà elaborata, incontreremo strada facendo. Questi sono i temi dell'Eneide, i temi in discussione dell'epoca carto-antica. Il nostro viaggio sta per finire e di fronte a noi non c'è un confine, vedete, ma c'è un vasto territorio da attraversare. Questi sono i temi, questi sono i motivi che devono farci desiderare di arrivare, ma di ripartire. Dopo un lungo delirio notturno, la cui descrizione con pazienza potete leggere nella seconda parte del romanzo La morte di Virgilio di Herman Brock, dove nel contenuto si riflette soprattutto sul significato dell'arte e dove, per quanto riguarda la forma, si assiste ad una sistematica distruzione del modello del romanzo tradizionale e dell'idea che la letteratura debba produrre per il mercato, no? Questo romanzo è scritto in modo originale ed è composto come se fosse un poema, formato, non so se lo avete sfogliato, da quattro parti intitolati: acqua, l'arrivo; fuoco, la discesa; terra, l'attesa; etere, il ritorno. Vedete che ci sono le parole chiave delle scuole dell'ellenismo. Voi capite benissimo che cosa significhi, no, questo accostamento di parole. Ora, ebbene, dopo un lungo delirio notturno, Virgilio si arrende e umanamente decide di salvare la sua opera, perché nonostante il potere si sia impadronito del suo linguaggio riducendolo in macerie, ritiene che la sua parola poetica possa sopravvivere e sovvertire la ragion di Stato, possa andare oltre la fama propagandistica che l'imperatore pensa di aver acquisito, perché a lui, semplicemente perché a lui si dedica un poema, a lui e alla sua famiglia. Virgilio coltiva la speranza che dalla sua poesia in futuro possa scaturire il reale significato della parola, la giusta consolazione della parola, la vera grazia della parola, la salvifica intercessione della parola, la virtù redentrice della parola, la forza di legge della parola, la luminosa rinascita della parola. Meno male che Virgilio non ha bruciato le mente. Spero che mi piacerebbe che ci sentisse, perché no, potrebbe capire che aveva ragione poi a dire, beh, in futuro sicuramente ci rifletteranno sopra. Ora Brock sente e denuncia che la parola è diventata strumento invece che istiga alla violenza e alla sopraffazione, che induce all'esaltazione del peggiore e del depositario degli istinti peggiori. Se la parola non si coniuga con la consolazione, con la grazia, con l'intercessione, con la virtù redentrice, con la forza della legge, con la rinascita, significa che la parola non sa più dire la cosa. E Questo quando la parola non sa più dire la cosa, cioè non sa più essere creativa, e porta l'humanitas verso l'estinzione. E noi questo lo dobbiamo impedire. E leggiamo una pagina ancora, abbiamo detto, dalla morte di Virgilio, su questi concetti. Attenzione, guardate, per capire dobbiamo dire che in questo caso Hermann Brock esalta la sapienza poetica di Virgilio facendo l'esegesi anche, perché fa tante cose Hermann Brock, ci mette dentro tutta la cultura che naturalmente deve essere utilizzata, facendo l'esegesi anche del prologo del Vangelo secondo Giovanni, che è un capolavoro dell'ellenismo tardo antico. Noi lo abbiamo già studiato, lo studieremo ancora il prossimo anno, prossimamente. Il prologo del Vangelo secondo Giovanni, sapete come inizia? Enarché enalogos, in principio è la parola, il verbum, il logos, il verbum, la parola, ecco. Capite che cosa significa. Guardate che Virgilio fa già una riflessione, è per quello che diventerà cristiano durante il Medioevo, perché Gerolamo e gli altri, leggendo Virgilio, troveranno tutte queste cose, diranno: vedi, già la storia della salvezza fa la sua strada. E questa è una tesi interessante, significativa, e nella storia del pensiero fa la sua strada, e la storia dell'umanità, possiamo dire, dell'umanità si fa la sua strada. Quindi leggiamo questa pagina difficile, come sempre, ma con queste chiavi deve in qualche modo diventare seconda per noi. La pace senza guerra. Guardate, ho cominciato questa pagina a un certo punto perché se leggete Hermann Brock, e guardate la lettura, non si può dire, lo sapete che un percorso di didattica della lettura e della scrittura non può dire leggete, perché leggere è un gran piacere. Questo è da disonesti dire una cosa di questo genere, lo dicono la televisione per vendere i libri, lo dice la pubblicità per vendere i libri. Cioè, la lettura è un'avventura impegnativa, spesso dolorosa, no, e sta lì il piacere dove sta? Sta in quella sfida, cioè come quando noi facciamo un'escursione, non so se siete andati, se avete raggiunto un rifugio dove bisogna scartinare molto, non so, dove c'è poco ossigeno sulle Alpi. A me è capitato più volte di fare tutta la gioventù sulle montagne a camminare, cioè la fatica, tremenda, ma qua il piacere sta quando arrivi e vedi il mondo da un'altra angolazione. Cioè così è la lettura, è la stessa cosa, cioè quindi va affrontata con un passo, no? Che deve essere un passo regolare, cercando di capire quello che si legge, non dicendo mi piace o non mi piace, ma chiedendosi ho capito o non ho capito. Se ho capito, bene, se non ho capito vuol dire che c'è bisogno dell'alfabetizzazione. Questo è il discorso da fare. Bisognerebbe che gli editori lo facessero invece di continuare a guadagnare che non vendono abbastanza libri e che sono in crisi. Se lo sono domandati perché. Scusate, ma sono chiaramente da dire queste cose, da dire queste cose. Quindi ho cominciato questa pagina con dei puntini, perché Hermann Brock, vi stavo dicendo, scrive senza mettere un punto, per pagine e pagine, no? Infilando una frase incidentale dentro l'altra, no? E quindi noi dobbiamo impossessarci di quel ritmo, perché è un ritmo bellissimo, è il ritmo del poema, e noi lo dobbiamo capire. Cioè quando l'abbiamo capito, noi entriamo in quel gioco, no? In quel gioco delle parole, in quel gioco delle frasi, dei periodi. La pace senza guerra, il viso umano nella pace, si scorge nell'immagine del fanciullo in braccio alla madre, unito con lei nel mesto sorriso dell'amore. Questo è di vite, vide il fanciullo, vide la madre, ed essi gli erano così noti che quasi avrebbe potuto chiamarli senza trovare i loro nomi, tuttavia, ancor più familiare del volto e il reperibile nome, era il sorriso che legava al fanciullo la madre, e pareva che in questo sorriso fosse già contenuto l'intero significato dell'infinito accadere, che la legge significante fosse annunciata in questo sorriso, la dolce insieme terribile magnificenza dell'umano destino, generato dalla parola, è già in questa generazione, significato della parola, consolazione della parola, grazia della parola, intercessione della parola, virtù redentrice della parola, forza di legge della parola, rinascita della parola, ancora una volta espressa ed esprimibile nelle insufficienti, eppure le sole sufficienti immagini terrestre dell'umano operare e mutare, in esse annunciato e custodito e ripetuto per sempre, in amorosa conoscenza, la parola accolse in sé la nostalgia del cuore e la nostalgia del pensiero, in una grande comunione, divenne essa stessa, in forza della sua necessità, la non vanità, accogliendo la nostalgia dell'ospite, sicché divenisse figlio, e si compisse la sua missione, così, attratti dal richiamo della parola, i ruscelli e i fiumi cominciarono a scorrere, con soave brusio la risacca batteva la riva, i mari fluttuavano con onde azzurringhe e leggere, mossi dai fuochi più bassi del sud, e tutto improvvisamente gli apparve in una sola profonda contemporaneità, perché volgendosi indietro a guardare l'infinito che aveva lasciato dietro di sé, vide attraverso di esse nell'infinito del presente. Sicché guardava e ascoltava indietro e davanti nel medesimo tempo, e il brusio del passato, profondando nell'invisibilità dell'oblio, risalì al presente, si fece fluente contemporaneità nella quale riposa l'Eterno, l'archetipo di tutte le immagini. Allora fu percorso da un brivido, e grande era questo brivido, quasi benigno nelle sue definitività, perché l'anello del tempo si era concluso e la fine era l'inizio. Caduta era l'immagine, cadute le immagini, solo il fremito continuava, il brusio che inevitabile la custodiva, fluida fonte del centro invisibile e luminosa nell'immensa paura della consapevolezza. Il nulla colmò il vuoto e diventò il tutto. Il brusio continuava, risuonando dalla mescolanza della luce con l'oscurità, scosse entrambe dal suono incipiente, perché soltanto ora quel suono ebbe inizio, e la musica era più che canto, più che tocco, più che nota, più che voce, perché era tutto questo all'intempo, e prorompeva dal nulla e dal tutto come intesa più alta di ogni intendimento, come significato più alto di ogni comprensione, come la pura parola che era sublime, al di là di ogni comunicazione, di ogni significato, definitiva e incipiente, possente ed imperiosa, terrificante e consolatrice, soave e tonante, la parola della distinzione, la parola del giuramento, la pura parola che lo investì fragorosa, sempre più piena, sempre più forte, tanto che nulla più poté resisterle, e l'universo svanì dinanzi alla parola, si distorse, si vanificò nella parola, e tuttavia era ancora contenuto nella parola, custodito in essa, annientato e creato ancora una volta per sempre, perché nulla era andato perduto, perché la fine si univa col principio rigenerato, rigenerante. La parola si librava al di sopra del tutto, si librava al di sopra del nulla, al di là dell'esprimibile e dell'inesprimibile, ed egli, travolto e al tempo stesso avvolto dal fragore della parola, si librava con lei. Tuttavia, quanto più quel fragore lo avvolgeva, quanto più egli penetrava nel suono fluttuante che lo penetrava, tanto più irraggiungibile, tanto più grande, tanto più grave, tanto più evanescente si fece la parola. Un mare sospeso, un fuoco sospeso, con la sua pesantezza del mare, con la leggerezza del mare, e tuttavia sempre parola. Egli non poteva ricordarla, non doveva ricordarla, essa era per lui incomprensibilmente ineffabile, perché era al di là del linguaggio. Scrive Brock: la scrittura di Brock va letta senza fretta, moltiplicando l'attenzione, che l'umano destino è generato dalla parola, ma se la parola non sa più dire la cosa, quale destino? quale salvezza, quale redenzione, quale grazia, quale legge, quale consolazione ci possiamo aspettare? Se la parola non sa più dire la cosa, ci aspetta la solitudine. Non ci resta che il vuoto dei valori ed emerge il vizio di occultare la decadenza, ed è accaduto nella società romana imperiale, no? E per occultare la decadenza che cosa si fa? Si usano parole di guerra. Le dichiarazioni di guerra vogliono occultare la decadenza, le avete sentite? Di che cosa sono impregnate? No? Di quali corbellerie sono impregnate delle Bebrock, no? Sentite quella del 10 giugno 1940, davanti ad una massa che urla e vive viva, no? Cioè, impregnata, per questo, per fare cosa? Per occultare la decadenza dei valori. No? Ora, tra gli scrittori latini che reagiscono, cioè che usa la parola per dire la cosa, nel modo più efficace nei confronti della disgregazione dei valori che determina la crisi inesorabile della società romana, c'è anche Quinto Orazio Flacco, confidenzialmente chiamato Orazio. Orazio lo abbiamo incontrato nel corso del viaggio di 3 anni fa, quando ad Alessandria abbiamo incontrato il grande poeta elegiaco Callimaco di Cirene, vi ricordate? 310-240 a.C., il più famoso dei poeti alessandrini. Orazio si è anche giovato dello stile di Callimaco per ispirarsi e per scrivere le sue opere con l'integrazione, il processo di integrazione. Orazio ha scritto prima di tutto le satire, che sono in circolazione, le odi, gli epodi. Chi è Quinto Orazio Flacco? Guardate sul punto 2 del repertorio. Intanto Orazio è nato a Venosa. Guardate, Venosa è una bella cittadina della Basilicata in provincia di Potenza ed è l'antica colonia romana di Venusia, quindi continuiamo il nostro viaggio nel giardino, nel bel giardino del mondo, che è l'Italia. Orazio vi nasce nel 65 a.C. E quando vi nasce da Venusia passava la via Appia, il cui tracciato poi fu spostato più a nord dall'imperatore Traiano, quindi era diventata una città grande perché dove passano le strade. Venosa, guardate, si trova al margine orientale del territorio montuoso del Vulture, su un pianoro che è il fondo di un remotissimo lago scavato da una fiumara. Guardate, ho fatto una visita a Venosa con la guida della Basilicata, una guida rossa del Turin, o utilizzando la rete, perché ci sono dei significativi monumenti, sapete, da osservare. C'è un castello quattrocentesco, c'è un'abbazia normanna che si chiama della Trinità, ci sono le rovine romane, le terme, l'anfiteatro, che sono dislocate in diversi punti della città, e non lontano dalla cattedrale, a Venosa c'è una cattedrale, c'è anche la cosiddetta casa di Orazio. Ma guarda un po', questo nome viene tradizionalmente dato ai resti a forma circolare di una domus patrizia del secondo secolo d.C. No? Sappiamo che è la casa di Orazio, ma è chiaro che è la casa di Orazio, perché noi viviamo di metafore e dobbiamo vivere di metafore. Cioè, cosa sarebbe la vita, la comunicazione, l'amore senza metafore? No. Ora, fate un'escursione quindi utilizzando la guida o la rete a Venosa, ecco, buon viaggio. Orazio è figlio di un liberto, cioè di uno schiavo che è stato liberato, che è diventato cittadino romano e che ha preso il nome della gens a cui appartiene il padrone. Quindi spesso i liberti assumevano ruoli importanti nel clan del quale entravano a far parte. Questo è successo al padre di Orazio, che era uno che sapeva fare affari e che ha lavorato come esattore nella vendita alle pubbliche aste, cioè un incarico redditizio, anche se socialmente poco stimato, perché insomma quelli facevano la cresta sulle aste, quindi erano. Ma ha ereditato il padre di Orazio dei beni poi della gens Flacca, Quindi Orazio ha avuto la possibilità, suo padre voleva che lui studiasse come i giovani patrizi, ci teneva a questo, aveva questa ambizione di essere educato a Roma, ad Atene, dove Orazio è andato, è stato mandato dal proprio padre a studiare filosofia e retorica. Orazio ha studiato con il grammatico Lucio Orbilio Pupillo, tipo poco raccomandato, da lui definito nelle Satire Plagosus Manecco, perché con no, non è che desse degli schiaffi, ma con le mani maneggiava una bacchetta con la quale teneva sotto controllo l'attenzione dei suoi alunni distratti. Questo è Orbilio Plagosus, Orbilius Pupillus Plagosus, ora in seguito, ma non con voi, non andrebbe fatto con voi la pacchetta andrebbe usata, in seguito ha frequentato a Napoli il circolo epicureo, come al solito, di Filodemo e di Sirone. Ad Atene, per approfondire, è andato anche lui nel santuario epicureo a studiare, no? Ad Atene, per approfondire le sue conoscenze filosofiche e retoriche, ha frequentato le lezioni dei maestri come l'accademico Teonnetto, e quindi una scuola di impostazione platonica, e il peripatetico Cratippo di Pergamo, invece scuola di impostazione aristotelica. Siamo nell'ellenismo, vedete, ormai i giovani intellettuali non si schierano più da una parte o dall'altra, ma vanno in tutte le scuole possibili, cioè vanno a studiare nella scuola platonica, poi vanno in quella aristotelica, perché capiscono che più competenze hai e meglio è. Orazio incomincia a scrivere i primi versi ad Atene in lingua greca e aderisce, visto che ad Atene ci sono molti giovani romani che fanno circolo, aderisce al cosiddetto movimento repubblicano dei giovani patrizi che studiavano ad Atene, e dopo l'uccisione di Cesare si arruola insieme a questi altri nell'esercito dei congiurati guidati da Bruto e da Cassio, che erano fuggiti in Macedonia, e combatte a Filippi, quindi con l'esercito repubblicano. A Filippi nel 42 a.C., lo sapete, l'esercito repubblicano viene sconfitto dai triumviri Ottaviano, Antonio e Lepido, che sono ancora uniti, poi Ottaviano farà fuori tutti gli altri. Nel 41 a.C. Orazio gode dell'amnistia che i triumviri, molto benevolmente, concedono agli sconfitti, e così può rientrare a Roma. L'amnistia però prevede che vengano confiscati i beni familiari a chi ha combattuto nell'esercito dei congiurati, e quindi Orazio si ritrova povero in casa, senza protezioni politiche, e per sopravvivere trova un piccolo impiego nell'amministrazione statale, fa l'impiegato al comune, alla provincia, alla regione, sapeva scrivere, qualcuno si identifica forse, ma è un posto chiave per diventare classici. E poi comincia pian piano, secondo la sua vocazione, a farsi conoscere come poeta, e riesce ben presto ad entrare nel mondo letterario romano, dove diventa amico di Virgilio e di Varro, e quindi gli si aprono le porte del prestigioso circolo di Messinate, del quale entra a far parte nel 37 a.C. e dal quale assiste alla scalata al potere di Ottaviano con grande preoccupazione. Orazio muore nell'anno 8 a.C., poco dopo l'amico Mecenate, che, sempre molto generoso, gli aveva fatto dono di una bella villa in Sabina, dove Orazio si rifugia dopo la morte di Mecenate perché aveva qualche pendenza. Orazio, guardate, è stato sepolto accanto a Mecenate, perché tra i due si sviluppa un rapporto di grande familiarità tra queste due persone. Sebbene Orazio non sia stato mai allineato con le scelte del potere politico imperiale, però per non avere grane, per non fare la fine che ha fatto Ovidio, per intenderci, no? Ha pensato bene di scrivere un'opera celebrativa su Augusto, sulla grandezza di Roma, intitolata Carme Secolare. Tuttavia Orazio ha sempre mantenuto una sua sostanziale indipendenza di giudizio. Anche a Roma Orazio frequenta la scuola epicurea, il giardino di Epicuro, e noi il pensiero originario del fondatore ateniese di questa importante corrente ellenistica, noi lo abbiamo studiato con la complicità di Lucrezio, no? Il pensiero della scuola epicurea, in particolare il tema dell'etica, è sempre presente nelle opere di Orazio. Non si capisce Orazio se non si è studiato, non si sono studiate le parole chiave della scuola epicurea. Orazio viene ricordato come il poeta della aurea mediocritas, della giusta misura, e questa è una nozione di carattere epicureo. E la giusta misura è un concetto epicureo che consiste nel coltivare un ideale di equilibrio, cioè quell'armonia che ci deve essere tra la capacità di rinuncia e la gioia di gustare i piaceri della vita. Perché è vero che bisogna rinunciare a tante cose futili, inutili, per poter invece gustare delle cose utili e buone che abbiamo intorno, perché noi chissà che cosa ci mettiamo in mente attraverso anche il sistema di seduzione, no? Dell'aristocrazia mercantile, in questo caso a Roma. Quindi il buon cibo, l'amore, la serenità campestre, il culto della poesia, questo è quello che si dice Orazio di coltivare, sapendo e tenendo bene in considerazione il fatto che la vita fugge e quindi bisogna vivere con intensità il presente, cogliendo ogni attimo, cioè il carpe diem, cogli l'attimo, che conoscete bene, è questo concetto. Guardate, tra un po' Paolo di Tarso userà la parola kairos per dire ora è presente, adesso, in questo momento, bisogna vivere intensamente, no? Lo diceva in funzione dell'essere già risorti Paolo di Tarso. Ma secondo Orazio l'attimo, attenzione, va colto con ordine, non, l'attimo non è l'occasionalità, va colto con ordine, e lui, per definire questa idea, usa, lo sapete, la parola latina ossium, no, quindi colui che abbiamo già visto questa parola in Cicerone, ma Orazio ancora di più dal punto di vista filosofico cura questo concetto, una parola chiave tipica delle scuole ellenistiche. Oggi questo termine, guardate, ha perso il suo significato originario, che designa l'ozio, il tempo della riflessione e dello studio, in funzione della creatività. Stare in ozio significa impegnarsi a riflettere e a studiare, prendersi cura prima di creare l'oggetto, no? Di solito prima di fare un investimento in intelligenza. Orazio, studiando la cultura ellenistica, ormai l'integrazione tra cultura greca e cultura latina si è definitivamente compiuta, ha introdotto nella poesia molti metri lirici greci che hanno contribuito a migliorare e a rendere più colta la lingua latina, e a questo proposito Orazio ha scritto un'opera importante, un'opera didattica, che è stata studiata durante tutto il Medioevo, per questo la rincontreremo, che si intitola Ars Poetica, che è conosciuta anche come Epistola o Lettera ai Pisoni, che tratta i temi della poesia drammatica ed epica e nella quale si prospetta l'equilibrio tra il talento naturale della persona e la tecnica, l'ars. Il talento, talentum, una persona può avere dei talenti, però se non si applica, se non impara delle tecniche, il talento non serve a niente. Quindi bisogna mettere insieme queste due cose, che la persona acquisisce con lo studio e con l'esercizio. Orazio ha scritto le epistole, le odi, gli esposi, tutte opere profuse di un garbato lirismo, ma sempre lirico, ma un po' più spregiudicato è Orazio nelle satire. Quella che viene considerata la sua opera più significativa perché contiene accenti filosofici, epicurei, stoici, scettici, che verranno sviluppati nell'età successiva dalla scuola filosofica romana. Guardate delle satire di Orazio che trovate facilmente in biblioteca, la scuola consiglia la lettura, certamente ci vuole un po' di pazienza, ma ne vale la pena per l'attualità che sprigiona da questi testi. Nelle satire scritte in esametri, Orazio fa un quadro esemplare di una società in cui regna l'ipocrisia e l'imbecillità. Cioè, che dire, per giunta, Orazio dice, sono diventati ormai l'essere normali. Cioè, noi siamo normali se siamo ipocriti e imbecilli. Cioè, in questa società nella quale viviamo. Cioè, se uno vuole elevarsi un pochino di più, ecco che viene considerato in qualche modo uno fuori dalla carne. E guardate, questo è di grande attualità. E poi, Orazio dà una risposta in linea con il pensiero delle scuole ellenistiche, epicuree, stoiche, scettiche, che cominciano ad influenzare la cultura latina. Solo la persona saggia è padrona di se stessa, scrive Orazio, e a diventare padroni di se stessi si impara, ma poche sono le persone che si impegnano in proposito, i più sono ormai assuefatti all'imbecillità, scrive Orazio nella settima satira del secondo libro che noi abbiamo letto 2 anni fa. E adesso leggiamo il testo di una satira che contiene il concetto dell'aurea mediocrita, della giusta misura, e dell'optium, cioè il desiderio di arricchirsi spiritualmente, diranno poi i padri della Chiesa, che si oppone al negozium, cioè alla volontà di fare affari per arricchirsi materialmente, una volontà che accentua il vizio dell'avarizia e della grettezza umana. Il termine latino negozium non ha niente a che fare con la struttura del negozio, che diamo noi adesso. E l'optium, consigliato dalle scuole ellenistiche da Orazio, non consiste nel lasciarsi andare. L'optium non corrisponde alla fanullaggine. Cioè, per noi oggi la parola ozio ha assunto esclusivamente una valenza negativa, perché la contemporaneità resta dominata dall'ossessione della produzione del reddito, cioè un'ossessione destinata a creare forti disuguaglianze sociali, perché poi c'è chi di reddito ne ha sempre meno e chi di conseguenza ne ha sempre di più e si rimpicciolisce quella faccia e si allarga quell'altra. E in questo contesto l'ozio viene etichettato come sinonimo di inattività, di rinuncia, di disinteresse, di orizzonte ristretto e soffocante. Ma l'optium, secondo le scuole di pensiero ellenistiche, è un'altra cosa, cioè la capacità di saperti ritagliare spazi di libertà dagli impegni di lavoro, dalle cure pubbliche o private, per dedicarsi alla lettura, alla scrittura, alla conversazione, alla contemplazione terrena e spirituale, al piacere consapevole dell'apprendimento permanente. E tutte le persone avrebbero diritto ad uno spazio di questo genere, l'optium, per esercitare il loro dovere di studiare, di investire in intelligenza, di prendersi cura del proprio intelletto. Quindi 4 ore di negozium per lavorare, 4 ore di optium per prendersi cura di tutte queste cose, secondo quello che è il programma politico scritto con la P maiuscola dell'alfabetizzazione, perché anche l'alfabetizzazione è un suo programma politico, e nella parola politica è già chiaro che c'è il concetto del governare bene, se no politica non è. Non l'abbiamo ripetuto tante volte. Oggi si sta facendo in questo momento una gran confusione sulle parole, e questo è molto pericoloso perché aumenta l'ignoranza. Scrive Rabelais nel suo famoso romanzo Gargantua e Pantagruel, pubblicato definitivamente nel 1552, un'opera che abbiamo studiato qualche anno fa, parafrasando Orazio: chi togliesse l'ozio dal mondo ben presto farebbe perire anche le arti di Cupido. E questo perché l'ozium, Rabelais parla cita l'ozio secondo il termine latino, il concetto latino della parola. L'ozium stimola i desideri d'amore, di conoscenza, di studio, li stimola in modo creativo e al di fuori della logica della competizione e del possesso. Ora, secondo questo pensiero, per praticare l'optium bisogna impegnarsi molto. No, quindi l'optium non è un momento di inattività. Cioè, l'optium è di per sé un momento di grande impegno. No, vedete che... mondo così, le parole, parlavamo prima dell'importanza che ha la parola, perché il disimpegno più assoluto per non essere coinvolti a tutti i livelli nella scalata sociale, scrive Orazio, comporta un notevole impegno. No, noi vediamo molta gente che si dà da fare per fare carriera e poi forse sottomettere gli altri, arricchirsi, eccetera. No, per invece propagare il concetto dell'ozium, l'ozium per tutti. E ora leggiamo la prima composizione del primo libro delle Satire di Orazio, dal primo libro, ed è qui le metafore, le capirete senz'altro, perché Orazio sa usare la parola per dominare la cosa. Come mai invece nate, nessuno è contento del proprio mestiere, che se lo sia scelto l'abbia avuto dal caso, e invidia chi segue strade diverse? Che fortunati i mercanti, esclama il vecchio soldato, le ossa rotte dai lunghi disagi. Beati i soldati, risponde il mercante appena la nave è sbattuta dal vento. Chi ha sorte migliore? Si va, si combatte e nel giro di un'ora arriva la morte o l'allegra vittoria. Dal cliente svegliato al primo canto del gallo, l'avvocato invidia la sorte del contadino. Questi, strappato dai campi e portato in città per qualche cauzione, dichiara che solo è felice chi vive nelle urbe. Ma, in breve, ascolta la conclusione. Se a questa gente un nome dicesse, va bene, sono pronto a darvi ciò che volete, tu eri soldato, sarai mercante, tu sin qui avvocato, ora sarai contadino, si faccia il cambio, voi da una parte, voi dall'altra, ma che succede? Nessuno si muove, non se la sente, e potrebbero essere felici. A questo punto non avrebbe ragione Giove a svegnarsi, sbuffare e proclamare che d'ora in avanti mai più darà retta ai desideri degli esseri umani? È ora però di concludere la farsa. Bando agli scherzi e parliamo seriamente. Ma che c'è poi di male a dire la verità sorridendo? Talvolta i buoni maestri danno biscotti ai ragazzi per indurli, forse dice due rima, per indurli a imparare l'alfabeto. Guarda quello là fiancato sotto l'aratro, l'oste imbroglione il soldato e gli audaci marinai che sfidano l'onde. Dicono tutti di sobbarcarsi questi disagi per poter ritirarsi da vecchi al meritato riposo, quando avranno messo da parte il necessario per vivere. Come fa la formica, citata ad esempio, piccola e laboriosa, che quando può con la bocca trascina e lo aggiunge al mucchietto che va consumando, tanto esperta quanto attenta al futuro. Questa però, come giunge l'inverno, non c'è verso che esca dal buco. Saggia, smaltisce quel che ha messo da parte. Te invece non ti tolgono dai tuoi traffici né i bollori dell'estate né il gelo invernale. Non c'è fuoco né mare né spada che ti fermi finché ci sia un altro più ricco di te. Ma che ti giova occultare là sotto tutto tremante l'oro e l'argento a palate? Cominciano a spendere, ti ritroverai senza una palanca. Ma se non lo spendi, che gusto ti dà questa montagna di soldi? Poniamo che il tuo potere produca 100.000 sacchi di grano, non per questo il tuo ventre conterrà più del mio? Che tu sia uno schiavo robusto e ti venga affidata la cesta del pane, non per questo avrai una parte maggiore di quello che non ne ha portato? Ma dimmi, per chi vive nei limiti della natura, che gli importa arare 100 iugeri o 1.000? Pure è tanto piacevole figliare da un mucchio ben grosso, purché possa cavare altrettanto da uno piccino. Che senso ha vantare i tuoi granai più dei miei canestri? Sarebbe come battando per dissetarti un'anfora o una tazza d'acqua, tu dicessi, ebbene, io preferisco bere da un fiume piuttosto che da un ruscello. Ma attento, perché questo accade a chi vuol più dell'onesto. C'è da essere rapiti e trascinati via con la riva nei gorghi rapaci dell'ofanto. Chi si contenta di quel che gli basta non beve l'acqua sporcata dal fango, ne rischia la pelle tra le onde. Eppure quanti, ingannati da una falsa passione, dicono i soldi non bastano mai, tanto vali quanto possiedi. Cosa vuoi fargli? Lasciali stare, sono contenti così. Come quel tale di Atene, di cui si racconta, ricco, sfondato e filorcio, che si consolava delle critiche della gente dicendo: questi mi fischiano, ma io mi batto le mani a casa, davanti ai forzieri di Colmi. Non sai a che serve il denaro, a quali usi si presta. Serve a comprarci il pane, i legumi, un quartino di vino e le altre cose la cui privazione addolora. A che giova invece stare in guardia notte e giorno col respiro sospeso, temendo tranelli di ladri, incendi, servi che ti svuotino la cassa e fugano? Ti confesso che di questi servigi cercherò sempre di fare a meno. E se ti ritrovi un giorno a letto colto dai brividi, dai dolori, da qualche altro accidente, chi vuoi che ti assista? Ti prepari i decotti, vada a chiamare il medico perché ti risani, neppure tua moglie e tuo figlio ti vogliono guarito. I vicini, i conoscenti ti odiano e stupisci che nessuno ti porti quell'affetto che non sai meritare, proprio tu che anteponi il denaro a tutte le cose. E allora falla finita con questa fetta di denaro. Per avere di più devi meno tenere la miseria, e ottenuto quanto desideravi mettiti in pace. Se ti esorto a non essere avaro, non ti invito a farlo supone. In tutte le cose c'è un limite, vi sono dei confini, prima e dopo questi si è fuori della giusta misura dell'aurea mediocrità. Torniamo ora là da dove siamo partiti, a chiederci perché nessuno avaro è contento e invidia piuttosto la sorte degli altri e soffre se la capretta di uno ha più latte e non si confronta con tutti quelli, la maggioranza, che sono più poveri di lui, ma smania per superare questo o quello. Così, per correre che faccia, si trova sempre davanti uno più ricco di lui, come l'auriga che è partito il cavallo al galoppo, incalza i cocchi che lo hanno superato e ignora quello che è indietro, fra gli ultimi, arranca. Ecco perché ben di rado riusciamo a trovare qualcuno che ammetta di essere stato felice. Finito il suo tempo se ne vada tranquillo, come un ospite sazio. Ho concluso. Parola di più non aggiungo, la parola ha detto la cosa. E guardate, da questa satira poi vengono fuori i personaggi delle commedie, l'avaro di Molière, Compagnia Bella. E manca poco al termine di questo viaggio e cominciamo a capire che stiamo assistendo all'assemblaggio di una serie di temi fondamentali che caratterizzano la fine dell'età antica. Abbiamo già preso coscienza del fatto che il tema dominante nel momento in cui stiamo per entrare in contatto con quel territorio che è stato denominato del tardo antico è quello del trionfo della morte. Il trionfo presuppone anche l'allegria e quindi non disperiamo. Ci sono molte opere che si citano il trionfo della morte, che alludono al sarcasmo, all'ironia, alla comicità addirittura. E lo abbiamo detto. Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, guardate, un quintetto significativo, il quintetto dei classici che sta, diciamo, sul gradino più alto. Poi ci sono altri gradini, altri personaggi. Coltivano con grande determinazione questo argomento significativo e suonano, se possiamo usare questa metafora del quintetto, ciascuno col suo stile, una stessa sinfonia formata da una serie di temi comuni: l'esilio, l'amore, l'odio, il sonno e il sogno, la malattia del corpo e dell'anima, il tormento, il trionfo della morte. Guardate, questi sono i temi con cui si conclude l'età antica. Altro tema predominante, lo abbiamo citato ora, messo a fuoco nel momento in cui stiamo per entrare in contatto con il territorio del tardo antico, è quello della malattia, tanto del corpo quanto e soprattutto dell'anima. Guardate, la malattia dell'anima in Orazio, ma anche negli altri quattro personaggi che abbiamo citato, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Ovidio, mettono ben in evidenza le loro malattie. Beh, per essere sani bisogna avere un po' di malattie da prendere in considerazione. E beh, lo dicono i classici. Consiste, lo diceva Montaigne che leggeva i classici, consiste nel trovare difficoltà ad applicare quella moderazione così insistentemente additata come principio di saggezza e formula per la serenità. Ma guardate, ma non è facile applicare l'aurea mediocritas, la giusta misura, e l'equus animus, cioè l'equilibrio morale. Bisogna esercitarsi per fare questo. Guardate sul punto 3 del repertorio. In una delle sue epistole, ora attenzione, le lettere di Orazio, le epistole di Orazio, sono state raccolte in due libri. Il primo ne contiene 20, il secondo 3. Ebbene, in una delle sue epistole, l'undicesima del primo libro, indirizzata a un certo Bullazio, reduce da un lungo viaggio in Asia Minore, Orazio critica l'ansia frenetica che spinge i suoi concittadini a spostarsi in terre lontane alla ricerca di una felicità che consiste invece nell'apprezzare quanto abbiamo vicino, prima di tutto, a portata di mano. L'essere umano è preda di una malattia dell'animo a cui Orazio, guardate, dà una definizione quanto mai efficace. Strenua inerzia, scrive Orazio, l'instancabile inettitudine. Guardate, un'instabilità, un'irrequietezza insoddisfatta di cui lo stesso Orazio si riconosce vittima, perché ciò che rimprovera Bullazio accade anche a lui, e scrive nell'ottava epistola: seguo ciò che mi ha fatto male, fugo ciò che credo mi gioverebbe. A Roma amo Tivoli, a Tivoli, mutevole come il vento, amo Roma. Ora, Orazio è il primo poeta ad aver confessato in modo palese di soffrire di una malattia, una precisa malattia dell'animo, che oggi chiamiamo genericamente depressione, alla quale lui dà un nome. Lui la chiama Funestus Veternus, è il primo nome della depressione, cioè torpore mortale, quando ci prende quella situazione nella quale no. Ora, avete fatto l'esperienza di provare un funestus veturnus, un torpore, cioè l'essere depresse, l'essere depressi? Come avete combattuto questa malattia dell'anima? Ci stavamo Montaigne prima che si chiude nella sua torre, legge i classici e scrive i saggi. Beh, un esempio significativo. E allora scrivete, non mi saggi, ma un saggio, quattro righe in proposito. Ora, in proposito, ascoltiamo che cosa scrive Orazio sempre nell'ottava epistola del primo libro, inviata a Cerso Albinovano. E scrive Orazio: dopo tante belle promesse non vivo né come dovrei né come mi piacerebbe, non perché la grandine mi abbia pestato le viti o il caldo mi abbia bruciato gli olivi, né perché i pascoli lontani mi si sia malato l'armento, ma perché infermo della mente più che in ogni parte del corpo voglio ascoltare nulla né sapere nulla che mi allevi il male. Mi urto con i medici fidati, mi infurio con gli amici perché si affannano a togliermi da questa funesta apatia, funestus veternus. Cioè, è importante constatare come Orazio sappia riconoscere le proprie debolezze, le proprie incoerenze, invitando il lettore a non fare del moralismo, ma piuttosto l'esame di coscienza. Ed è proprio per questa sua capacità di guardare dentro di sé, di mettere a nudo i suoi difetti, che Orazio si mostra abile nel tratteggiare i vizi altrui, che sono anche i suoi, e che vorrebbe combattere, prima di tutto in se stesso. E oltre alle malattie dell'anima, Orazio ci ricorda che ci sono anche i reumatismi del corpo che ci fanno soffrire. Una malattia molto diffusa, Allora, anche oggi ad una certa età voi non siete giovani, ci arriverete, ma vi assicuro. Ieri, la scorsa settimana, ci ha fatto incontrare il personaggio di Palinuro, il timoniere di Enea, no? Una delle figure più caratteristiche dell'Eneide. Se facciamo un'escursione nel Cilento, dopo aver oltrepassato Capo Palinuro, reso omaggio al più famoso di tutti i timonieri, incontriamo una cittadina, un ex villaggio di pescatori, ahimè, negli anni 60 era ancora così, che si chiama Marina di Ascea. Chissà se le acque del mare di Marina di Ascea, osservatela sulla carta geografica della campagna, trovatela lì, sono ancora così salutari come lo erano qualche anno fa, 2000 anni fa, l'altro giorno, cosa volete che sia? Cioè i reumatismi sono lo stesso anche oggi, vedete? Cioè, a questo proposito abbiamo la notizia che uno dei medici di Augusto, Augusto aveva quattro medici perché aveva paura, di Antonio Musa, consiglia ad Orazio di andare proprio in questa zona a fare i bagni per curarsi i reumatismi. C'hai i reumatismi? Beh, la medicina è quella di andare lì ad Atena se avete il mal di gola. Io non ci sono stato questa settimana. Troviamo traccia di questa prescrizione in una delle famose odi di Orazio intitolata Alla nave, che però, guardate, in realtà questa nave è una metafora dedicata al suo mal di schiena, ai suoi dolori reumatici. Questa nave è, questa carretta del mare, è l'immagine allegorica del suo corpo malandato, dolorante e bisognoso di cure. Orazio è un grande poeta, come tutti quelli che abbiamo incontrato. Nelle odi, leggiamo dalle odi di Orazio, la famosa ode alla nave: altri flutti riporteranno al largo la mia nave. Che fai, nave? Guadagna in fretta il porto. Non ti accorgi che i remi sono infranti, l'albero si incrina in balia dei venti, cigolano le antenne e senza trinche e attento può resistere alla furia delle onde la tua figlia. Non hai vele da istare, non dei da invocare nella tempesta. Sei fatta col legno del Ponto e legno di una nobile foresta, ma non serve che vanti il nome e le origini perché saresti alla mercé dei venti quando Eolo decide di far festa. L'innocente nocchiero Palinuro, ingannato dal dio sonno, non si affida più ai colori della sua tenace veglia. Se puoi, nave, evita le rotte ardite tra le splendenti cicladi, ti aspetta il mare tranquillo e salutare della splendente e generosa Velia. Velia è Lea. Le orde di Orazio sono 103 carmina, sapete cosa sono i carmina, li abbiamo studiati dall'inizio, suddivisi in quattro libri scritti utilizzando 24 tipi differenti di metrica, diversi. Nelle odi il poeta espone il proprio mondo interiore, la sua visione della vita. Gli argomenti principali trattati da Orazio nelle odi riguardano soprattutto quei temi esistenziali, che sono i temi dei classici, della fine dell'antichità, della prima grande stagione del dissenso, che abbiamo già citato e che corrispondono al glossario delle parole chiave con cui la storia del pensiero umano esce, diciamo così, dall'età antica per entrare in una nuova era. L'esilio, l'amore, l'odio, il sonno e il sogno, la malattia del corpo e dell'anima, il trionfo della morte. E leggiamo la famosa ode a Torquato. La neve si dilegua e tornano l'erba nei campi, sugli alberi le foglie, muta aspetto la terra e i fiumi in stanca scorrono tra le rive. La grazia allora gioca a guidare ignuda la danza delle sorelle e delle ninfe. Non illuderti d'essere immortale, t'ammoniscono gli anni e i giorni che passano in un attimo. Mitiga il vento, il gelo a primavera, e questa la estingue l'estate che fugge, e poi, quando l'autunno avrà dato i suoi frutti e le piade, torna l'inverno senza vita. Ma rapida la luna ripara i danni del cielo. Noi, quando cadiamo nel buio, dove si trovano il padre Enea, Anco e il ricco Tullo, non siamo che polvere e ombra, e non sappiamo se gli dei del cielo aggiungeranno un domani ai nostri giorni. Tutto ciò che per tua gioia avrai concesso a te stesso fugge nell'avida mano dell'erede. Al tuo tramonto, torquato, pronuncerà Minosse su te chiara sentenza, e non ti riporteranno in vita nella stirpe, nella bella parola, nella fede. Mai dalle tenebre infernali Diana libera il puro Ippolito, né Teseo può spezzare a Pirito, per quanto l'ami, le catene del genere. Beh, su qui, sulle odi di Orazio hanno studiato i poeti del Novecento, per creare una letteratura poi d'avanguardia, così è stata chiamata. Ovidio ha scritto, e se lo scrive Ovidio, che è uno che è piuttosto narcisista, dobbiamo crederci, Orazio con i suoi ritmi perfetti affascina le mie orecchie mentre fa suonare i suoi canti raffinati sull'italica cetra. Ed è proprio in compagnia di Ovidio, il quale nella prima parte del nostro percorso ci ha accompagnati ed accompagnati soprattutto con l'opera intitolata Fasti, ve la ricordate? L'abbiamo studiata quest'autunno, questo inizio dell'inverno, e con Ovidio che ci avviamo a portare a termine questo terzo viaggio nel territorio della sapienza poetica ellenistica. Di Ovidio, nostro compagno di viaggio da oltre un quarto di secolo, di Ovidio sappiamo quasi tutto. Ora lo incontriamo nel momento in cui partecipa con Cicerone, con Lucrezio, con Virgilio, con Orazio a traghettare la nostra carovana verso una nuova era che non è ancora l'età di mezzo, ma non è più l'età antica. Basterebbe dire ancora una volta che l'opera di Ovidio intitolata Le Metamorfosi è considerata il primo romanzo di una stagione intellettuale che si colloca ormai al di là dell'età antica, no? Le Metamorfosi sono il primo romanzo moderno, no? Dice qualcuno. Ma in quale stagione compare l'opera intitolata Le Metamorfosi di Ovidio? Guardate, molti di voi sanno, perché erano presenti, e ve lo voglio ricordare questa sera, che passato qualche anno, nel dicembre del 2003, questa scuola ha organizzato, ma guardate come passa il tempo, una piccola manifestazione culturale, no? C'è stato concesso uno spazio istituzionale, per festeggiare i 2000 anni delle Metamorfosi di Ovidio. Nel mondo lo abbiamo fatto noi e qualche un altro. Bene. Guardate sul punto 4 del repertorio, cioè esiste un codice medievale, infatti intitolato Ovidianus 4754, che è conservato nell'archivio della Biblioteca Vaticana, quindi accessibile a tutti, che contiene un frammento sul quale si legge: l'opera di Ovidio, Le Metamorfosi, è comparsa in Roma nel periodo del Mundus Cereris dell'anno 755 dalla fondazione dell'Urbe, corrispondente all'anno 3 dopo la Natività del Signore. Cioè, che cosa significa questo? Siccome nel calendario romano il Mundus Ceres è il periodo che corrisponde all'autunno, guardate, Cerere è la dea dei raccolti, e in autunno nel mondo di Cerere si sistema il grano, il foraggio, il vino, l'olio, le castagne, le noci, i funghi, è un periodo meraviglioso dell'anno, il Mundus Ceres. Ebbene, nel Mundus Ceres, vale a dire nell'autunno dell'anno 3 dopo Cristo, compare a Roma, anche un bel prodotto della cultura, il testo delle Metamorfosi di Ovidio. Ovidio ha dato forma a due figure esemplari che hanno rappresentato una chiave di volta, due figure senza le quali la cultura occidentale non sarebbe stata la stessa, sapete. Ovidio ci ha lasciato in eredità due grandi idee esemplari. La prima è quella della trasformazione, cioè l'idea contenuta nelle Metamorfosi. Questa idea si è intrufolata nel mondo della cultura e lo ha positivamente condizionato, contaminato, e quanti esempi potremmo fare, li abbiamo fatti, ne faremo ancora. Tutti voi avete probabilmente visto il gruppo scultoreo Apollo e Daphne di Gian Lorenzo Bernini, siamo nel 1625, si tratta di uno dei capolavori non solo della scultura barocca ma anche dell'arte universale. Bene, questo capolavoro si trova nella Galleria Borghese a Roma, che è stata ristrutturata recentemente, potete osservarlo subito in rete, no? Quest'opera. Le studiose e gli studiosi di filologia dicono che senza le metamorfosi di Ovidio non ci sarebbe il barocco, non ci sarebbe la scultura barocca, oggi giustamente rivalutata. Senza le metamorfosi di Ovidio non ci sarebbero le opere di Shakespeare, o ci sarebbe uno Shakespeare tutto diverso. Cioè, probabilmente non ci sarebbe nemmeno il famoso racconto di Kafka intitolato La Metamorfosi, lo avete letto? Cioè, esiste un lungo romanzo di Ernest Hemingway, l'avete sentito nominare, che si intitola Il Giardino dell'Eden, guardate, cercatelo in biblioteca, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1990, dopo essere stato devastato dall'editoria che lo ha tagliato riducendolo del 30% il manoscritto originario. E intorno ai tagli operati su questo romanzo di Hemingway è nata una violenta polemica, ma sappiamo come si ragiona in editoria: la gente legge poco e se compra vuol comprare cose brevi, no? Si vuol far cassa, no? Più che brutta. Ora, chi legge questo romanzo di Hemingway nella stesura integrale depositata a Boston scopre che la parte ingiustamente amputata contiene la storia di una metamorfosi. C'è una storia che comincia con lo stupore della protagonista, una certa Caterina, la quale rimane scioccata di fronte ad una statua di Rodin, andate a cercare chi è, che si trova al Museo del Prado a Madrid, una statua ispirata alle metamorfosi di Ovidio. Beh, qui potete fare ricerca, si capisce che, vedete, in ogni epoca non si può fare a meno delle metamorfosi di Ovidio. Perché non se ne può fare a meno? Cioè, il fatto che non se ne possa fare a meno non sorprende. Quella della metamorfosi è un mito penetrante, persuasivo, soprattutto confortante, legato alla speranza di cambiamento, no? Cioè, il mito della metamorfosi ci rassicura: tutto cambia ma nulla muore, nulla scompare nel nulla, nulla si dissolve, nulla si decompone. Scrive Ovidio, come può l'essere non essere più una volta che è stato? E qui pone un grande problema di carattere filosofico, sul quale si misureranno i filosofi del Medioevo, no? E li incontreremo. Non può, e difatti continua ad esistere, solo che si trasforma. E noi dobbiamo essere disponibili a trasformarci e ad evolversi, perché questo è l'essere. Solo la metamorfosi ci permette di uscire dal bozzolo, di mettere le ali e di volare nel cielo della conoscenza, perché la metamorfosi e la conoscenza, scrive Ovidio, sono intimamente legate tra loro. L'opera delle metamorfosi di Ovidio contiene, nelle storie che racconta e nella forma con cui le racconta, un'esaltazione non banale, non immotivata, dell'inesauribile vitalità dell'intelletto, dell'inesauribile capacità di imparare che ha l'essere umano. Quale parola vi fa venire in mente l'espressione inesauribile capacità di imparare? E beh, certamente è un limite, no? A me fa venire in mente i limiti che abbiamo, no? Nel riuscire ad imparare tutto quello che programmiamo di imparare. E però col limite dobbiamo fare i conti, no? Beh, a me l'inesauribile capacità di imparare, naturalmente, nelle mie quattro linee di corso fa venire in mente l'impegno di avere già cominciato a programmare un prossimo viaggio, un prossimo percorso. E molti di questi racconti delle metamorfosi noi li conosciamo, li abbiamo letti insieme in questi anni: Filemone, Bauge, Apollo e Daphne, Cadmo e Armonia, Cerere, Proserpine, Orfeo ed Euridice, Perseo ed Andromeda. Tutte le figure o tutte le posizioni che assume Zeus, il più grande amatore o adultero, se volete, trasformista della storia della letteratura. Ovidio poi, mentre ci racconta le storie delle trasformazioni di questi mitici personaggi, gioca soprattutto, vuole giocare con le trasformazioni delle parole. E qui ritorna in scena Hermann Brock. E anche quello che abbiamo detto di Virgilio. Che cosa significa giocare con le trasformazioni, con la metamorfosi delle parole? Prima di tutto significa che l'integrazione tra la cultura greca e quella latina è definitivamente avvenuta. Integrazione significa soprattutto contaminazione intellettuale, la contaminatio. E l'esercizio della contaminazione intellettuale è un esercizio di trasformazione, di metamorfosi per eccellenza. Ovidio non si limita a raccontare la trasformazione in rocce, in alberi, in animali, via di seguito, di una serie di personaggi mitici della cultura greca, ma gioca soprattutto con la trasformazione delle parole per sfruttare i molteplici significati che le parole posseggono. E qui entra nella stagione del dissenso. E forse è quello che paga di più degli altri. Ovidio, giocando sulla trasformazione delle parole, utilizzando il gioco di parole secondo una tradizione letteraria che noi abbiamo studiato, no, nel corso di questo viaggio, e che risale agli albori della letteratura latina, no? Ricordate le allusioni dei teatranti? Vuole lanciare dei messaggi che vadano al di là delle mura di Roma, mura blindate sotto il potere di Augusto, un potere che spesso agisce contro la natura e contro la cultura. Guardate sul punto 5 del repertorio. Ovidio scrive nelle Metamorfosi che la creazione del nostro mondo non è una creazione ex nihilo, cioè dal nulla, ma è una creazione ex nilo, cioè dal Nilo. Attenzione a questa metafora. Il fiume che attraversa l'Egitto, che cosa c'entra il Nilo? Cioè, che significato ha questo metaforico gioco di parole non ex nilo ma ex nilo? Guardate, gli esseri umani sono chiamati a creare il mondo. Ovidio intende dire chiamati a promuovere cultura, dissenso. Sono chiamati a cambiare il mondo non dal nulla, ex nihilo, ma valutando ciò che c'è già di bene e di male nella natura. Cioè il fiume Nilo, per esempio, con le sue piene regolari, che hanno reso molto fertile quel territorio, ha ispirato agli egiziani il senso dell'ordine, della rettitudine, della giustizia. Ricordate la parola chiave Maat, che noi abbiamo studiato più volte? E nel Nilo, ex Nilo, natura e cultura si incontrano. È così che dobbiamo fare oggi, no? Se leggete le Metamorfosi, vedete che c'è questo gioco di incontro tra la natura e la cultura. Le seconde pagine regolari, le seconde piene regolari del Nilo fanno di questo fiume un fiume ordinato, giusto e retto. L'imperatore romano utilizza la natura e la cultura per fare altrettanto, mi chiedo io. Cioè l'ordine, la rettitudine, la giustizia, queste parole non possono stare separate tra loro proprio oggi, il 23 maggio, in cui abbiamo commemorato. Gli avvenimenti di 20 anni fa non nascono ex nihilo dal nulla, ma ex nihilo, cioè da ciò che c'è già di buono in natura. Per quello abbiamo piantato un albero, no? Davanti a casa di Falcone, davanti a casa di Borsellino, davanti a casa di tutte le altre vite. Cioè, il concetto dell'ordine, della rettitudine, della giustizia è già presente ex nihilo, cioè nelle manifestazioni, nelle trasformazioni, nelle metamorfosi della natura. Quando noi leggiamo quell'opera di Ovidio dobbiamo tener conto di questo: non sono favole, sono grandi metafore sulla trasformazione, in questo senso, di una società che deve andare verso l'ordine, la rettitudine, la giustizia. Cioè, la cultura della legalità, suggerisce Ovidio con il suo gioco di parole, non nasce dal nulla, ma dal fatto che l'ordine, la rettitudine e la giustizia sono valori radicati nella natura, e molto spesso l'ordine che scaturisce dal potere imperiale scombussola questo principio. Dicono le studiose e gli studiosi di filologia che i giochi di parole creati da Ovidio, nelle Metamorfosi, esprimono un profondo disagio. Un disagio che nasce da una domanda: perché Augusto, per motivi di potere, va spesso contro natura, affossando la cultura della legalità, tanto da sacrificare in modo spregiudicato i suoi amici più cari, sua figlia, sua nipote? Ci misureremo quest'autunno con gli scheletri che sono nell'armadio di Augusto, e negli armadi ne ha molti. E Ovidio i giochi di parole nel testo delle Metamorfosi ne crea molti, giocando con l'assonanza di parole come numen, flumen, fulmen, lumen, o per esempio giocando con la parola populus. Quanti significati ha la parola latina populus, che noi scendiamo perché sta più che mai sul nostro viaggio che sta per concludersi? La parola latina populus vuol dire popolo, ma anche pioppo. E guardate, il verbo latino popolare, che sembra così innocuo, vuol dire devastare, saccheggiare, distruggere. Volete che Ovidio non utilizzi questo? Questo gioco di parole? E conosciamo questo concetto noi attraverso gli anelli di Saturno, no? Che è il titolo di quell'opera del professor Sebald, che conosce bene le metamorfosi di Ovidio. I giochi di parole, lo sapevano già i primi scrittori del teatro latino, sono giochi pericolosi. Lo scrittore Samuel Beckett, parafrasando anche lui il prologo del Vangelo secondo Giovanni, come fa Hermann Brock, vedete, quest'opera la studieremo perché è importante, il prologo, ha scritto: in principio era il gioco di parole, perché al principio non corrisponde tanto la parola, il logos, ma piuttosto corrisponde un equivoco verbale. Ma che cosa intendeva dire con questa affermazione quel complesso di Samuel Beckett? Cioè, intendeva dire una cosa semplice. Beh, se noi conosciamo la storia della letteratura, della cultura, che per lo scrittore del prologo del Vangelo secondo Giovanni, poi studieremo anche chi è, uno dei testi fondamentali della cultura occidentale, la parola, il logos, non è semplicemente una parola, ma corrisponde addirittura al figlio di Dio, no, cioè ad una persona divina, a Gesù Cristo. In principio, quindi, insiste Samuel Beckett, non è la parola, ma è il gioco di parole a caratterizzare la cultura occidentale, no? Cioè, quando si gioca con le parole, si trasgredisce sempre un po'. Non abbiamo nessuna difficoltà a capire che Ovidio, giocando con le assonanze delle parole, quando racconta in versi la metamorfosi di un populus, un pioppo, trasformato in un populus, un popolo, che trasforma tutto con un populari, un devastare, intende porre il problema epocale della necessaria riflessione, della doverosa autocritica, sul fatto che il populus romanus è stato anche un popolo di devastatori, un popolo di saccheggiatori, e l'immagine poetica dei pioppi fluttuanti al vento che mette in gioco Ovidio deve far riflettere su questo. Dove ricordate di aver visto dei pioppi fluttuanti al vento? Bene, se andate a camminare alle Cascine ci sono anche lì, scrivete quattro righe in proposito. L'aver coltivato la distruzione popolari ha generato un clima che ha prodotto l'esilio, la malattia, la voglia di fuggire nel sogno, il trionfo della morte. E questi sono i concetti che emergono alla fine dell'età antica, quando l'imperialismo romano raggiunge il suo apice e inizia una lenta e drammatica decadenza, una crisi terribile, epocale. I temi essenziali che emergono alla fine dell'età antica, su cui riflettere per guardare con spirito critico verso una nuova era, sono davvero pesanti, perché, come scrive Hermann Brock nella Morte di Virgilio, l'imperialismo romano non è dotato della leggerezza dell'essere, ma bensì della inesorabile pesantezza dell'avere. Questo fa dire a Virgilio. Guardate, questa citazione vi fa capire perché uno dei più grandi estimatori di Hermann Brock come scrittore sia stato lo scrittore Milan Kundera, autore di quel romanzo intitolato L'insostenibile leggerezza dell'essere, che è diventato famoso un po', ahimè, attraverso le battute di quelli della notte, piuttosto che una riflessione più attenta. Sappiamo che anche il testo delle Metamorfosi di Ovidio contiene una profonda insofferenza per la politica imperialista di Augusto. Il fondatore dell'impero romano è stato uno degli uomini di potere più spregiudicati che siano mai esistiti, perché è il prodotto di sintesi di cinque secoli di imperialismo. non è neanche colpa sua. E il testo delle Metamorfosi, cioè, contiene una profonda insofferenza per il modo in cui Augusto amministra l'impero. Abbiamo detto che Ovidio ci ha lasciato in eredità due figure esemplari. La prima, e ne abbiamo parlato ora, è la figura della trasformazione. La seconda figura che Ovidio ci ha lasciato in eredità, così come ha fatto Virgilio, è quella dell'esule, nel senso del confinato politico che scopre il valore della patria nella propria interiorità e che impara ad identificare come patria il luogo, qualunque luogo, in cui si coltiva l'umanità. La patria è dove si coltiva l'umanità, leggiamo in un romanzo che molti di voi hanno letto. Ovidio, e troppe volte lo abbiamo ripetuto, un bel mattino dell'anno 8 d.C. riceve la comunicazione della pretura imperiale che deve allontanarsi da Roma immediatamente se non vuole che gli succeda qualche brutto incidente. Anche Giulia Minore, la nipote di Augusto, riceve la stessa minaccia, viene portata, anzi lei viene presa e portata in un certo luogo, ma in autunno vedremo questi fatti. Deve partire subito per un luogo che non ha mai sentito nominare, per un villaggio fortificato di nome Tobi, situato ai confini dell'impero sulla costa del Mar Nero dell'odierna Romania, a sud del delta del Danubio. Ma tutti i particolari di questo avvenimento li conoscete, perché molti di voi avete letto il bel romanzo di Vintila Orie intitolato Dio in Asio in Esilio, che racconta il diario dell'esilio. È un antichista Orie, quindi fa un lavoro molto utile. Leggetelo questo libro, prendetelo in biblioteca, e questo romanzo. Perché Ovidio è stato mandato in esilio? Guardate, forse c'era da aspettarselo, con tutti quei pericolosi giochi di parole, no? Perché i giochi di parole non sono mai solamente delle licenze poetiche, ma sono quasi sempre manifestazioni di dissenso. Tanto l'opera poetica quanto l'esperienza tragica di Virgilio, l'esilio diventa una vera e propria esperienza di metamorfosi per lui, e Vintila Orie lo mette bene in evidenza. È un esempio inequivocabile di dissenso nei confronti del potere imperiale che non tollera alcuna forma di trasformazione, perché tende a cristallizzare la realtà per padroneggiare il destino delle persone. Per quello che diceva Caponnetto, la mafia teme più la scuola della giustizia, perché la scuola crea metamorfosi. La giustizia deve bloccare per forza di cose delle situazioni, no? Ora, nessuno può imbrigliare il destino, fermo video, perché il destino coincide con la trasformazione, si identifica con la metamorfosi perenne. La condanna di Augusto trasforma Ovidio nella figura dell'esule per eccellenza. Enea è la metafora dell'esilio, Ovidio è l'esilio personificato, che sa dare a questa tragica esperienza un notevole spessore letterario attraverso le opere che scrive a Tobi in esilio, i Tristia, Tristezze, e le Epistule ex Ponto, le lettere dal Ponto, le lettere dal Mar Nero. Ora sono in circolazione, ma non lo portate, ma Ovidio non tornerà mai più a Roma, muore e scompare a Tomi intorno al 17 d.C. Dopo aver saputo trasformare se stesso in una persona consapevole dei propri limiti e consapevole del fatto che al di là dei confini dell'impero c'è un altro mondo. Il mondo non finisce con le ecumene dell'impero, per fortuna, ma al di là dei confini c'è un mondo enorme da scoprire. Ovidio si rende conto che altre culture affascinanti, altri linguaggi significativi esistono alla periferia e oltre i confini dell'impero. L'universo mondo non è racchiuso dentro al recinto cristallizzato e decadente dell'impero. Perché Ovidio è stato mandato in esilio? Quale scelleratezza ha compiuto? Quale error, lui usa queste due parole, ha commesso? Di quale crimine si è macchiato? Guardate, il fatto è che Ovidio fa giocare spesso la parola crimen, il crimine, con la parola lumen, la luce, l'occhio, e lui gioca su questa metafora, ma non ci dice nient'altro. Ovidio domanda provocatoriamente. È un crimine essere curiosi, è un crimine voler far luce. Il voler far luce, l'espressione sia la luce, non è forse uno degli atti creativi per eccellenza? Guardate, nel terzo libro dei Tristezze, leggiamo, forse è lì quel frammento, è l'ultimo frammento di questo viaggio. Sono stato condannato perché i miei occhi hanno visto cose, hanno fatto luce su cose, insha quod crimen viderunt lumina, che non dovevo vedere. Ovidio ha visto molte scene che avrebbe dovuto far finta di non vedere, ha stirciato e ha aperto gli occhi su uno scenario proibito, sui soprusi e sui danni causati dall'imperialismo. Ed è questo il tema del significativo esame di coscienza che farà l'imperatore Adriano, che incontreremo nel prossimo viaggio, del prossimo anno, quando si domanda: ma che cosa ha servito avere conquistato il mondo, aver sparso tutto questo sangue? E ora chi è che demolisce tutta questa storia? Chi è che è capace a demolire questa fortezza fatta di crimini, no? E beh, Margherita Riusenar, romanzo, Ovidio, studieremo questi temi. Ovidio, in sintonia con il suo nome completo, Publius Ovidius Naso, Publio Ovidio Nasone, ha ficcato il naso dove non doveva, e ad ottobre, quando ripartiremo per un nuovo viaggio, capiremo in quante situazioni equivoche, vivendo a contatto con la famiglia di Augusto, ha potuto anche inevitabilmente mettere il naso. E Ovidio, per le sue opere, con il sofisticato metodo del gioco di parole, ha manifestato la sua disapprovazione nei confronti di un sistema che genera parole chiave pesanti, parole chiave indigeste. Ovidio, con la sua sapienza poetica, raccoglie idee indigente e apre la cosiddetta stagione del dissenso, che andrà manifestandosi nel pensiero poetico-filosofico dei personaggi che incontreremo strada facendo sul territorio che attraverseremo nel prossimo viaggio, per il quale partiremo in autunno. Dovremmo partire in autunno. Dal punto di vista culturale, l'età antica termina lasciando spazio a una vasta area alla quale è stato dato il nome di tardo antico, con l'inizio di una vera e propria crisi materiale, morale, economica e sociale, dovuta ai modi imposti dall'imperialismo romano, modi che fanno emergere una serie di parole chiave emblematiche. Siamo anche noi in mezzo ad una crisi, quindi vedete che questi viaggi stanno sulla cresta dell'onda. Non è che andiamo a rifugiarci nel passato, stiamo studiando il passato per interpretare il presente e per cercare di trasformare, a proposito di metamorfosi, il futuro. Il catalogo delle parole chiave che prende forma alla fine di questo viaggio comincia a manifestarsi, come abbiamo studiato, nel repertorio delle opere di Cicerone, di Lucrezio, di Virgilio, di Orazio, di Ovidio. Li abbiamo incontrati tutti e cinque questi personaggi, i quali fanno emergere il glossario dei termini con cui viene a determinarsi l'inizio di un cambiamento epocale, perché con il percorso di quest'anno siamo arrivati anche al termine di quella che è stata chiamata l'età antica. Guardate, per concludere, sul punto 6 del repertorio, i concetti e le parole chiave piuttosto indigeste che determinano la fine dell'età antica sono: l'esilio, il desiderio alienante di sonno per fuggire nel sogno, la vacuità dell'amore che scatena l'odio, la malattia, soprattutto dell'anima, come condizione per immaginare la discesa agli inferi, e il trionfo della morte, perché non c'è ancora un messaggio di speranza, ma ci sarà, si è già messo in movimento, fra poco si metterà in movimento sul territorio dell'Ecumene. Il tardo antico inizia quando le persone che leggono, che scrivono, che riflettono, che studiano, pensano che questi concetti e queste parole chiave, generate dalla pesantezza dell'imperialismo romano, debbano essere interpretate con uno spirito di rinnovamento e di cambiamento. E allora si comincia a pensare all'esilio
come esperienza che insegna a identificare come patria il luogo in cui si coltiva l'umanità. Si comincia a pensare al desiderio di risvegliarsi dal sonno per interpretare il sogno. Si comincia a pensare all'amore come gesto materiale di aiuto. Si comincia a pensare alla malattia del corpo e dell'anima come percorso nel territorio del sacro. E si comincia a pensare alla guarigione come tradimento nei confronti di chi soccombe. E infine si comincia a pensare che il trionfo della morte possa essere contrastato con l'anastasia, in greco, cioè la buona notizia della risurrezione, che fra un po' si metterà in moto attraverso l'epistolario di Paolo di Tarso, che già abbiamo studiato, che rincontreremo Paolo a Roma nel tardo antico. Questi sono, vedete, i grandi temi esistenziali, indigesti quanto si vuole, ma di capitale importanza per dare un senso all'esistenza, che ci portano dentro ad un nuovo territorio che dovremo attraversare con il nostro prossimo viaggio. Quando si riparte, quando si dovrebbe ripartire? Beh, si riparte mercoledì 10 ottobre, qui alla scuola Redi di Mangiaripoli è un dato sicuro, alle solita ora. Giovedì 11 ottobre alla scuola Primo Levi di Cavarduzzo in Brunetta, questo è un dato sicuro, e venerdì 12 ottobre però non sappiamo ancora dove, perché è vero che noi, ha detto il ministro, che tra l'altro è mio concittadino, tecnocrate savonese Profumo, trasferito a Torino quando io ero a Savona ancora, abbiamo anche giocato al pallone assieme una volta. E voglio dire, la scuola deve essere occupata da tutti sicuramente. Bene, ora cercheremo di trovare un posto anche a Firenze. Per questo, per promuovere un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, così ci chiamiamo, come tradizione è stato preparato, vedete, per il 29° anno di questa esperienza, un promemoria sotto forma di volantino che contiene il come, il dove, il quando e il perché di questa offerta formativa. Prendetelo in considerazione, diffondete le notizie che contiene, magari potete metterlo nei posti di lavoro, potete ingrandirlo, farlo a tre, diventa un manifesto. Noi ci siamo, la nostra propaganda è avvenuta né per televisione né per la rete. Noi siamo assolutamente alternativi in tutto, sul tam-tam vero delle persone. Quindi prendetelo in considerazione, quindi, e diffondete l'idea che imparare ad apprendere è un diritto da garantire e un dovere a cui ottemperare. Quindi c'è ancora un itinerario, c'è un itinerario conviviale il 7 giugno a Brunetta, quindi venite dalle 7:30 in avanti nel parco del Sant'Antonio, come tutti gli anni, ormai come tradizione, nel quale ci sarà la 28ª lezione, una lezione che dura pochi minuti, ma sempre una lezione con Marco Tullio Cicerone come protagonista, perché dice: beh, il senso l'avete cominciato con me, dovete concluderlo con me. E noi siamo lì a dovere. Quindi intanto buona vacanza di studio a tutte voi, per leggere, per scrivere, per riflettere. Quindi arrivederci prima che a ottobre, arrivederci a giovedì 7 giugno a Brunetta. Buonanotte.